www.edigio.it e la storia continua. La donna lombarda e la vita in una cascina milanese alla fine dell'Ottocento. Erano tornati alcuni mesi dopo, non senza aver fatto una sosta in chiesa, dove Giulia, rossa e impacciata, si era trovata esposta alla curiosità di tutto il paese. Uscendo al braccio dello sposo, aveva buttato intorno manciate di confetti, ricevendone in cambio una vera pioggia, a grandine e a tempesta, di chicchi di riso, come voleva la tradizione di prosperità della risaia. A casa il pranzo di nozze, allestito con solennità unica, era durato ininterrottamente dalle 2 di quel pomeriggio fino alla sera dei 2 giorni dopo. La gente si alzava, usciva, ritornava, si risiedeva, partiva, arrivava di nuovo. Giulia non riusciva a distinguere in quel movimento fra tante facce nuove qualcuna che le sembrasse vagamente familiare. Tutti motti, salacidi, scherzi, le allusioni al fatale momento la facevano arrossire dell'imbarazzo e di vergogna. L'irritazione crescente per tutta quella confusione era diventata furia quando, alla mezzanotte di quella prima sera, il marito l'aveva portata nella sua camera d'orna di tende nuove e una nicchia di vetro sotto la quale la bambola della Maria bambina era avvolta in strette fasce, col lumino che ardeva perennemente. «Ven chi che te duperi!» Giulia si era rassegnata alle volgari voglie del marito, ubriaco, che ruttava continuamente e che dopo un paio d'ore di sonno era tornato da basso in compagnia con gli amici, che l'avevano accolto con uno scroscio di risa e battute sferzanti. Alla fine dei 3 giorni, anche Giulia era in condizione di tenere bravamente testa sia alle velleità rapidamente soddisfatte del signor Carlo, che agli scherzi salaci dei suoi compagni, di lui, e si era quindi immediatamente conquistata nella considerazione dei vicini la patente di donna, che sa stare al suo posto senza farsi mettere i piedi sul collo da nessuno. Erano cominciato a prestare le nausee. Dopo 9 mesi aveva comprato la prima figlia e poco più di un anno di distanza la seconda, seguita 14 mesi dopo dalla terza. A questo punto il marito decise che di femmine ne aveva abbastanza, con 4 signorinette già in casa da prima. Sapeva solo lui la fatica per sistemare, sposandole nei dintorni, le precedenti femmine, e un maschio per far andare avanti la fattoria ce l'aveva da prima, in tempi che non era bene dividere la roba tra figli e figlie. Da quel momento aveva limitato i rapporti con Giulia all'indispensabile non pericoloso, trovando altrove le soddisfazioni della sua gagliarda età. Condannata alla sterilità con 3 figlie piccole e uno stuolo di figliastri in 14 anni di matrimonio, Giulia non aveva mai provato cosa fossero dei veri rapporti amorosi. Quando nel parto gridava, la mammana si faceva: «Ti è piaciuto con tuo marito, ora soffri!» Ma lei di piacere non ne aveva mai provato, mai. Violenza, nausea, doglie, questa era per lei l'amore. Niente intorno poteva del resto farle capire realtà o differenze. Libri non ne leggeva, i racconti delle vecchie non le interessavano. Le storie grasse che gli uomini gli raccontavano alla sera, dopo cena, erano piene di riferimenti incomprensibili da cui restava tagliata fuori. Le seccava tanto da sentirli sghignazzare sul fatto che certe cose lei non le capiva che preferiva, quando il discorso prendeva una piega del genere, alzarsi abbastanza sdegnosamente e andarsene in cucina a dare ordine alle serve. Col passare del tempo si era fatta fama di regiora decisa ed energica, che sapeva fare gli affari non meno di suo marito, che controllava i prezzi, i pesi, le misure del latte, del grano, del riso, che allevava insieme alle sue piccole, le figlie di primo letto del marito, in maniera onesta e dignitosa. Quando le ragazze si raccoglievano in una delle stanze a ricamare, Giulia seguiva il loro lavoro e si occupava dei capi di biancheria, man mano che erano finiti, e che venissero riposti nelle grandi cassapanche di noce, dove si sarebbero ammucchiati i corpetti, le mutande e le inutili camicione dure che le ragazze avrebbero portato in dote per non indossarli forse mai. Ogni settimana poi si facevano uno svelto grembiulino da lavoro da indossare ogni giorno e passare poi alle serve una volta sciupato. Ancora bella donna, fiorente, per niente appesantita dalle fatiche della casa e dei campi, con la vita ancora sottile sotto il busto di stecche di balena e i fianchi larghi, un ampio petto sodo non stancato dagli allattamenti, la pelle del viso e delle braccia fresche e ignara di cosmetici, folte trecce brune attorcigliate sulla testa, Giulia andava per i suoi 40 anni, ma scoppiava di vita e di salute, e gli occhi azzurri erano rimasti limpidi e maliziosi come quella di una ragazzina. Principale elemento di varietà della cronaca della fattoria, le veglie della spannocchiatura. Oltre che da un gazzettino locale, funzionavano da festival della canzone, che iniziava appena formato il cerchio e andava avanti per tutta la sera in un crescendo rituale. Si cominciava con canti religiosi, non quelli di chiesa dove le ragazze sfoggiavano i solfeggi del coro gregoriano, ma i cori delle processioni dove voci femminili e maschili si fondevano insieme. Erano i canti su Maria e la Maddalena o Nenie di Natale. Ma con l'avanzare della serata prendevano il sopravvento le canzoni di città, che guarda caso esaltavano sempre la vita dei campi, o la romanza di Tosti e Torelli, Torna caro ideal, non ti scordar di me, o la recente novità canora di folgorante successo, Vorrei baciare i tuoi capelli neri, che suscitava uno scambio di occhiate languide infuocate fra le ragazze e i giovanotti del coro. Al tempo di Tripoli, bel suol d'amore, la si cantava in gruppo mentre si andava nei campi. Sull'aia, invece, «O mio carino, tu che mi piaci tanto», sembrava il rimpianto del peccato commesso e dell'amore perduto. C'era la storia del caro Morettin, che con un vago mazzolin di fiori conquista l'ingenua, o la canzone del fratino che, approfittando della santità della tonaca, seduce la fanciulla chiusa in casa e a poco le canzoni scivolano nel salace. Ciabattin che vien da Roma, scarpe rotte e male ai piedi. Talvolta erano scurili e sboccate, sempre comunque piene di doppi sensi. La brusca de paia era la storia di due fidanzati costretti a dormire nello stesso letto. Per salvare le convenienze si mettevano fra i due una brusca, cioè un filo di paglia, ma nella notte, o che frin o che frun, la brusca de paia aveva in fun di pe. E giù una risata, immaginando il seguito. Forse il prurito della brusca de paia, i cantanti si agitavano come se avessero le pulci. Uno, anzi, cantava. Seri in cucina, mondavi l'insalata, un pures in su la culata, e il me la stava maestà. L'altra mattina seri in cucina, lavavi la pignata, un pures in su la culata, e me la stava maestà. O sentì come El sgagna, hi 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 hi, faceva il coro, quel pures in sulla ciapa. Dai che la ciapa è pures. Dai, 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 faceva il coro. Dai che l'er masai. E parves più se padron l'ho pigiata sul cifon. E parves più se sicur l'ho pigiata contro il mur. E parves più se ben stret l'ho pugiata sura e let. E con l'ungia del didun l'ho schisciata sul crapun. Ciac! L'ho schisciata. Ciac! Gridava il coro e le ragazze ridevano ignare dei doppi sensi. Ma a questo punto la Giulia interveniva nel cerchio che andava riscaldandosi di allusioni e sottintesi e ordinava loro di andare a letto. Le fanciulle lasciavano a malincuore i cori sempre più animati e i racconti salaci che avevano accompagnato e commentato le ultime novità del paese, per salire le scale al lume della candela, mentre al gioco del Pas del Martin la penna galeotta passava di mano in mano tra furtive strette e abbracciamenti, e dal fuoco veniva tratto acceso il bastoncino del Pisteldo e Pistelmanteni, che passava sempre più fioco fino a spegnersi fra le mani della ragazza da baciare.